Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout dedicata alla situazione internazionale 20.02 di questo 6 febbraio 2025. Ciao Adriano.
Beh, stasera cominciamo con la vera attualità.
Il nostro primo intervento telefonico riguarderà proprio questo e riguarderà sia la questione dei migranti nel Mediterraneo, perché noi a breve ci metteremo in contatto con Piero Gorza, che è un antropologo, è responsabile dell'associazione In Border, che ha fatto un rapporto molto interessante che restituisce le testimonianze di migranti che sono stati espulsi dalla Tunisia verso la Libia dal giugno 2023 al novembre 2024, e che mette in luce questo rapporto come questi migranti vengano in realtà venduti dalla polizia tunisina ai libici. Ma Gorza si trova al confine meridionale degli Stati Uniti, al confine con il Messico, quindi sta avendo anche uno sguardo su un altro fronte, diciamo così, della migrazione, che adesso è ancora di più, insomma, sotto i riflettori a causa delle politiche di Trump, e quindi ci potrà dire anche probabilmente qualcosa a proposito di quello che lui vede sul campo, sempre che naturalmente riusciamo a contattarlo, considerando la potenza dei nostri mezzi. E quindi, tornando al rapporto che si chiama State Trafficking, cioè traffico di Stato sostanzialmente, un rapporto che peraltro viene stato fatto da alcuni attivisti che sono rimasti anonimi, infatti queste associazioni si sono prestate, diciamo così, a dare voce, visibilità a questo rapporto. È un rapporto che contribuisce comunque a documentare quello che effettivamente avviene, e c'è una catena logistica integrata e affinata che è una conseguenza diretta degli accordi fra l'Unione Europea e la Tunisia. Anzi, questo sistema di tratta legalizzata in realtà è finanziato dall'Unione Europea, anche insomma la valanga di soldi che sono arrivati a Sayed, insomma, fa testo. E questo passa attraverso alcune fasi, sostanzialmente cinque, che sono gli arresti, il trasporto verso la frontiera tunisino-libica, il ruolo dei campi di detenzione alla frontiera tunisina, il passaggio e la vendita a corpi armati libici e la detenzione nelle prigioni libiche fino al pagamento del riscatto. E gli arresti naturalmente sono possibili perché Sayed ha creato in Tunisia un clima contro le persone africane, creando un clima sostanzialmente di sospetto e di odio, quando invece la Tunisia si è sempre, i tunisini si sono sempre percepiti come parte del continente africano. E invece questo clima, che è stato creato artificialmente, ha portato appunto alla possibilità innanzitutto per molti migranti di dover cercare di uscire dalla Tunisia, perché il clima era diventato piuttosto irrespirabile, anche se la società civile tunisina comunque ha reagito a modo suo anche a questo clima, e quindi innanzitutto la possibilità appunto di arrestare queste persone che sono diventati loro malgrado illegali. E naturalmente poi, una volta arrestati, vengono trasportati verso la frontiera tunisino-libica, spesso e volentieri abbandonati nel deserto, senza cibo, senza acqua. Infatti quello è un altro aspetto che ha provocato tutta una serie, insomma, di decessi da questi migranti, che si sono ritrovati abbandonati senza i mezzi di sussistenza nel deserto tunisino. E poi, una volta che sono arrivati i libici, c'è questo passaggio, questa vendita ai corpi armati libici. Entrambi, sia la guardia tunisina, la guardia nazionale tunisina, che la guardia nazionale libica, sono di fatto delle milizie che sono sostenute, armate e finanziate dall'Unione Europea sotto molti aspetti. E quindi chiaramente è una sorta, questa è una politica che ormai l'Unione Europea sta dispiegando in Africa da parecchio tempo, di outsourcing dei confini dell'Europa. E poi arriva la detenzione, queste prigioni libiche, di cui abbiamo avuto anche così un accenno in seguito al caso Al-Masri, perché insomma i media mainstream in qualche modo hanno gettato una luce, insomma, su quello che accade in questi campi di detenzione, dove questi personaggi fanno appunto il lavoro sporco per l'Europa e naturalmente hanno anche una funzione che è quella di proteggere gli interessi economici dell'Italia e soprattutto dell'ENI, perché poi queste milizie non solo controllano il passaggio del petrolio e naturalmente l'estrazione e difendono i siti dell'ENI, ma contemporaneamente sfruttano questa economia dei ricatti e del traffico di uomini. Quindi sostanzialmente è una tratta di Stato, sia dal punto di vista che è finanziata dall'Unione Europea, sia che è una tratta che di fatto viene svolta da organismi statuali tunisini o libici. E soprattutto questo rapporto è particolarmente approfondito, quindi ci interessava dargli sostanzialmente visibilità. E diciamo è una tratta di Stato che si fonda innanzitutto sulla violazione chiaramente dei diritti umani nel corso di queste operazioni di espulsione e di tratta. Questa questione ha a che vedere con lo status di paese sicuro che viene assegnato in maniera un po' arbitraria alla Tunisia, considerando appunto quello che succede. E le testimonianze di questo rapporto poi chiaramente hanno anche un riflesso, diciamo così, giuridico, perché evidenziano una serie di violazioni del diritto internazionale e quindi entrano nella fattispecie dei crimini contro l'umanità, della discriminazione razziale, dei respingimenti collettivi, della riduzione di schiavitù, sparizioni forzate, tortura, trattamenti inumani, tratta e violenza di genere e quindi questo rapporto ha raccolto e analizzato le testimonianze e ha deciso sia i testimoni che coloro che hanno steso questo rapporto di rimanere anonimi per garantire la sicurezza di tutti coloro che hanno partecipato e la possibilità chiaramente di continuare a operare.
Sì, anche perché Syed ha imposto una legislazione piuttosto repressiva nei confronti di chiunque si muova verso le istituzioni tunisine, contro il presidente, possa in qualche modo essere ricondotto a una assenza di sicurezza dell'ente nazionale tunisino. Proprio per quello si rischierebbe parecchio anche a mettersi in mostra in modo esplicito da parte di coloro che hanno eseguito queste interviste, le hanno divulgate, hanno fatto un cappello anche analitico piuttosto interessante all'interno del rapporto che si può trovare in rete adl-zavidovici.eu e lì poi trova il rapporto, e sono appunto 30 testimonianze che sono correlate tra loro, perché ci sono 5 punti che vengono toccati da tutti quanti in ognuno di questi casi. Cioè persone che si sono rivolte a un social media e disperse tra Belgio, Francia, Italia, Camerun, Ghana, Senegal e Libia. Tra l'altro quelli che sono stati coinvolti in questo ci sono questi testimoni, sono 16 camerunensi, un ciadiano, 6 ivoriani, 6 provengono dalla Guinea e un sudanese, e sono tutti stati in qualche modo contattati, appunto hanno lasciato la loro testimonianza. I 5 punti a cui accennavo prima sono le 5 fasi di una tratta di Stato, ovvero da prima la caccia al nero, che significa catturare e concentrare, ma si vede poi nello sviluppo del rapporto che questa cattura e concentrazione fa proprio parte di una sorta di trappola. A volte sono anche sprovveduti o comunque vengono circuiti o che vengono inseriti in questa catena di cattura dell'immigrato. C'è proprio una concertazione da parte di tutti gli elementi repressivi in causa, sia tunisini sia libici. Vengono poi appunto concentrati in alcuni centri al confine tra la Tunisia e la Libia e trasportati al confine libico, dove i gendarmi libici li prendono in carico, le milizie li prendono in carico e li portano appunto dagli almasri della situazione. La seconda fase è appunto quella di trasportare i prigionieri verso la Libia su degli autobus, e poi ci sono i campi alla frontiera, cioè che sono le stazioni dove vengono venduti questi schiavi. In genere si è su, vengono venduti intorno ai 90 euro, le donne di più e gli uomini di meno. Terza fase, appunto, questa dell'attesa e della violenza presso queste stazioni. Poi c'è nella terra di nessuno questa sorta di compravendita. Dopodiché, appunto, la quinta e ultima fase, vengono messi in prigione, sequestrati, torturati, e c'è la richiesta di riscatto. Finita questa quinta fase, alcuni vengono imbarcati, e sempre che appunto se al-Masri viene di nuovo catturato, probabilmente questi vengono rispediti verso l'Italia come pressione sul governo, sui complici italiani, e vengono ripresi, perché il gioco è quello di appunto riportarli, magari dai tunisini vengono ripresi per fare di nuovo il giro e così via.
Ma poi la cosa che colpisce è che questo sistema non viene gestito da bande criminali o da gruppi di milizie informali, ma da agenti e militari sia tunisini che libici, e dunque dai governi di entrambi i paesi, anche se per quanto riguarda il governo libico, insomma, sarebbe da capire qual è effettivamente l'estensione del governo libico, che viene riconosciuto, questo governo libico che viene riconosciuto dall'Occidente, ma che effettivamente è molto limitato, ecco, dal punto di vista territoriale. E quindi i governi di entrambi i paesi, grazie a questa serie di accordi e di memorandum che sono stati siglati sia dall'Italia che dall'Unione Europea, hanno sostanzialmente un sostegno militare e diplomatico che chiaramente gli consente di realizzare questa tratta di Stato. Questo rapporto è anonimo ed viene sostenuto dall'ASGI, che è un'associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, da Border Forensics, un'agenzia di inchiesta che si occupa di violenza ai confini fra i paesi, e On Borders, che è un progetto di osservazione, ricerca e analisi sulle frontiere. Questo rapporto getta questa luce sull'interconnessione fra questa infrastruttura dei respingimenti e appunto l'industria del sequestro nelle prigioni libiche, perché poi il punto finale di questo percorso sono le prigioni libiche, dove i migranti vengono torturati, e soprattutto queste torture vengono riprese in modo tale da poter chiedere un riscatto ai parenti, che già hanno pagato un bel po' di soldi per poter consentire a queste persone di arrivare fino a lì attraverso un viaggio, insomma, particolarmente complicato. Poi c'è anche un altro aspetto che riguarda le relazioni ufficiali fra stati come la Tunisia, per esempio, l'Italia, e le responsabilità che hanno nel sostenere dal punto di vista economico questi paesi, perché appunto svolgono un ruolo che, come abbiamo detto, all'interno di questa dinamica è un ruolo di trasferimento, di outsourcing, come si dice, delle frontiere europee. Dovremmo avere il nostro interlocutore al telefono, probabilmente, vediamo se
sì,
è così.
Senti.
Allora, noi abbiamo illustrato nel frattempo questo rapporto, insomma, se ci vuoi dire un po' anche qual è la genesi di questo rapporto, come siete arrivati poi anche in qualche modo a evidenziare questo processo, questa catena, diciamo così, di eventi che poi partono dall'arresto fino alla detenzione nelle carceri libiche dei migranti.
Beh, intanto facciamo il punto della situazione, no? Nel senso che abbiamo presentato il 29 al Parlamento europeo, questo lo si è, e l'abbiamo presentato potendo mettere in diretta, dare voce direttamente, seppur in modo protetto, alle persone che hanno testimoniato. È stato fatto questo alla presenza di, e grazie anche, a parlamentari europei. Abbiamo presentato, hanno potuto presentare direttamente in modo protetto, in modo anonimo, alcuni ricercatori che hanno partecipato a questo team internazionale di ricerca, e poi noi di On Borders, che abbiamo svolto un ruolo di supporto, di consulenza in base alle nostre competenze e al nostro essere dislocati sia a una frontiera, quella del nord-ovest della Valle di Susda tra Francia e l'Italia, e sia attraverso le reti in diversi snodi sia in Italia sia all'estero. E cos'è questo dossier? Questo dossier riunisce 30 testimonianze raccolte nell'arco di 2 anni, 30 testimonianze di persone che si conoscono, 30 testimonianze di persone che appartengono per lo più a nazionalità diverse, con percorsi migratori ed esistenziali diverse, tutte passate attraverso questo, la compravendita, stati deportati, venduti e poi sottoposti a estorsione e schiavitù. Come è avvenuto questo? Come è avvenuto questa compravendita? Ebbene, attraverso diverse fasi, i rastrellamenti in Tunisia, l'essere stati rilevati direttamente dalle carceri, l'essere stati spostati o direttamente trasferiti su autobus dopo naufragi fantasma o naufragi arrecati o interventi della Guardia Costiera tunisina, e poi trasportati nel deserto. Trasportati da chi? Trasportati da apparati dello Stato, la Guardia Nazionale, dall'esercito, e poi portati alla frontiera con la Libia, venduti in cambio di denaro, come fosse un mercato degli schiavi, con un tariffario a secondo del colore della pelle, della negritudine, della prestanza fisica, dell'appartenenza ad un genere, e venduti a milizie libiche ai fini dell'estorsione, altra reclusione evidentemente, altre vessazioni, al fine della schiavitù. E per ottenere questo vi è, come dire, ogni genere di abuso, tanto da poter far parlare i crimini di Stato, i crimini contro l'umanità. Ora, il gruppo di ricerca che ha raccolto queste testimonianze rimane anonimo per ragioni di sicurezza, rimane anonimo anche per garantire la sicurezza di coloro che hanno scelto di testimoniare, autonomamente testimoniare. Argi ha svolto un lavoro di consulenza giuridica, dicevamo On Borders ugualmente ha portato consulenza di tipo però antropologica e anche un apporto in base al suo essere dislocato, come dicevamo prima, sull'ero border forensics, per ciò che riguarda la geolocalizzazione, ovvero alla questione della spazialità degli scenari in cui si è svolta questo urbe commercio, che sembra fondamentale, e non si tratta di apparati deviati dello Stato, di situazioni eccezionali in cui si incorre in violazione del diritto internazionale, del diritto dei diritti umani in generale, ma si tratta di un'attività sistemica, potremmo dire, di una catena logistica che mette insieme le infrastrutture, mette in dialogo, la parola in dialogo è un eufemismo, no? Che mette in allusione, in confronto, le infrastrutture della deportazione con l'industria dei sequestri ai fini della schiavitù e ai fini dell'estorsione.
E quindi sarebbe riconducibile in qualche modo a un ordinamento di Stato all'interno della Tunisia, nel senso che sarà Sayed che dà questi ordini, però sarà istituzionale questo loro muoversi in questo modo, questo catturare persone nere sistematicamente, cioè c'è una legge, c'è un qualcosa che è riconducibile all'istituzione Tunisia e quindi agli accordi fatti con l'Italia, i 4 viaggi di Meloni presso Sayed, oppure queste sono le azioni.
Non sono banditi che lo fanno, non sono formazioni illegali, milizie illegali, sono apparati dello Stato. Questo avviene a partire dalle carceri, a partire dal trasferimento dei migranti recuperati in mare dalla Guardia Costiera alla Guardia Nazionale, cioè di mezzo l'esercito. E beh, sì, possiamo parlare di una catena logistica, per questo l'abbiamo chiamato stay trafficking, un traffico di Stato. Per questo abbiamo scelto di presentare al Parlamento europeo questa documentazione, in quanto il Parlamento europeo deve sapere cosa sta finanziando, e verrà presentato, è stato presentato il 29 e poi ancora,
o forse lo sa,
il 4 di febbraio c'è stato un seminario su resistenza nera contro l'esternalizzazione dei confini, presentato al Parlamento europeo, proprio perché coloro che sono preposti alle leggi, a fare le leggi europee, sapessero, potessero avere contezza di come vengono utilizzati i soldi spesi. Poi lo faremo col Parlamento italiano, vogliamo farlo con la stampa e lo vogliamo fare con l'opinione pubblica, perché evidentemente i cittadini italiani e europei devono sapere cosa capita, cosa avviene in nome loro, come vengono spesi i denari europei e gli italiani. Credo che sia importante, sia un servizio che si fa alla giustizia.
Senti, questi meccanismi che hai descritto hanno delle premesse. Una di queste premesse sono stati i discorsi anti-migranti, discorso anche ritenuto razzista, che nel febbraio 2023 Caris Sayed fece rispetto alla necessità di reprimere l'immigrazione illegale, collegando i migranti africani alla criminalità. E quindi ha creato il clima che poi ha dato poi anche spazio ai memorandum d'intesa con l'Italia e con l'Unione Europea. Per questo mi chiedo se effettivamente i parlamentari di cui tu parlavi fossero veramente all'oscuro di quello che succedeva, perché poi alla fine sono stati processi che hanno coinvolto le istituzioni europee.
È una bella domanda. Mentre non tutti erano a conoscenza, sicuramente alcuni erano a conoscenza. Quello che è capitato in Libia, si è ripetuto in Libia per anni, era il dominio pubblico, cioè erano ogni genere di soccorso dalla violenza sessuale, allo stupro, alla tortura, all'estorsione, a morte, al poter essere uccisi, a esecuzioni extralegali. Questo lo si sapeva. Credo che in questo momento sia anche un'altra questione che si è aperta, no? Con il rimpatrio del generale al-Masri, no?
Ah, certo.
Anche lì, persona che era sottoposta a indagini, a processo per violazione dei diritti umani, per stupro, per violenza, per omicidio, e che gli viene permesso di rientrare. Queste cose si sanno, credo, si devono ripetere tante volte, perché è quello che dicevo, in nome della legge italiana si consumano dei crimini che potremmo definire di Stato e che l'ASGI ha definito, catalogato in modo molto chiaro, crimini contro l'umanità, detenzioni arbitrarie, discriminazione razziale e incitazione all'odio razziale, respingimenti collettivi, riduzione in schiavitù, parizioni forzate, torture e trattamenti inumani dei cadaveri, tratta di violenza di genere. Credo che tutto questo sia uno scandalo, perché avviene in nome dell'Europa, in nome dell'Italia, in nome dei cittadini europei e italiani, e con l'apporto, il sostegno di denaro italiano ed europeo.
Questo appunto era già conosciuto. Non è che rispetto ai tempi di Minniti adesso c'è proprio un salto in avanti verso la necropolitica, cioè questa ideologia di tentare in ogni modo di incutere terrore, di basare il potere sul terrore e quindi mantenere sempre altissimo il livello di queste torture e assassini estragiudiziari. Cioè, mi veniva in mente perché ti trovi in Messico, la necropolitica, certo, forse lì che è nata lì.
Le necropolitiche ormai mi sembrano strategie dominanti e per di più non appartenenti a un'unica area geografica, no? Qua ho potuto documentare, hai potuto vedere andando su le pagine web di On Borders che cosa il carattere epico e drammatico delle carovane, delle centinaia di migliaia di persone che quest'anno hanno attraversato il territorio messicano. Abbiamo perfettamente presente di come Trump abbia riciclato Guantanamo per migranti e di come abbia rimpatriato in Colombia in catene persone che avevano l'unica colpa, quella di aver desiderato un futuro diverso, una vita dignitosa. E mancano pochi giorni all'anniversario di Cutro. Se la Guardia Costiera ha salvato 130 persone, non sembra che sia avvenuta la stessa cosa quando sono morte tutte le vittime del naufragio di Cutro. E nel Mediterraneo continuano a susseguirsi in modo incessante naufragi con vittime, a volte con numeri agghiaccianti. Necropolitiche, sì, assolutamente sì. Rompere però la cortina di silenzio, di assuefazione, questo dramma, questa guerra che si conduce contro migranti, che si conduce, attenzione, non anche per ragioni di classe, d'appartenenza, di pelle, cioè abbiamo davvero, anche di genere, sì. La tratta delle donne è spaventosa. Quest'anno in frontiera, la frontiera della Valle Susa, abbiamo potuto documentare quante donne arrivassero o in stato di gravidanza o con bambini piccoli, tra l'altro non risultati di gesti d'amore, ma per lo più di violenza. E tutto questo è uno scenario di guerra, è uno scenario di fronte al quale secondo me bisogna ribellarsi. Per questo noi siamo grati a quel pool di ricercatori internazionali che ha fatto questo lavoro prezioso, da una parte di dar voce alle persone in cammino, alle vittime. Tutto il dossier si costruisce sulle testimonianze, su testimonianze che risultano coincidenti. E ringraziamo anche questo gruppo di ricercatori perché ha poi dato a queste voci, ha ordinato queste voci in un dossier che è stato sistematizzato con rigore scientifico, e questo è estremamente importante. E ancora di aver prodotto un documento che in qualche modo mette di fronte all'orrore i cittadini italiani ed europei. Un'ultima cosa che mi sembra estremamente importante e che è stato un risultato di questo dossier, e che grazie ad alcune chat che ospitano le voci richieste d'aiuto delle persone in cammino, in particolare di quella di Marino Dubois, probabilmente soltanto quelli che si interessano al fenomeno del studio, al fenomeno delle migrazioni, conoscono, però sono chat che ospitano la voce di decine di migliaia di persone, no? Ebbene, nessuno di queste chat c'è stato un vero e proprio coro di centinaia di persone ancora in cammino, ancora in terra di Maghreb, ancora in Libia, ancora in Tunisia, che hanno commentato questo dossier, che hanno in molti dato la disponibilità a testimoniare, ad aggiungere testimonianze alle testimonianze che sono state. Credo che questo sia un grande risultato, perché era importante parlare alle istituzioni, è importante parlare alla stampa, è importante parlare ai cittadini italiani ed europei, ma è importante avere questa approvazione, questo coinvolgimento delle persone che ancora sono a rischio di essere deportate, abbandonate nel deserto o vendute. come schiavi, certo, o di finire in qualche fossa.
Dimostra anche la forza di questa,
non troveremo mai, ma che
di questa organizzazione dal basso, sostanzialmente
sono state denunciate dalle Nazioni Unite, da alti commissari delle Nazioni Unite.
Bene Piero, noi ti ringraziamo del tuo contributo, ma speriamo che di aver fatto volgere l'attenzione verso questo importante lavoro. Grazie ancora e magari a una prossima occasione.
Ribadisco che noi abbiamo soltanto svolto come on board un lavoro di consulenza a lato di Border Forensics e dell'ASCI, l'Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione. Grazie a voi per aver accettato di ospitare la nostra voce e in fondo di aver accettato di ospitare le denunce di coloro che hanno subito tutto quello che abbiamo descritto.
Grazie a te. Ciao, grazie.